Pace a tutti voi, fratelli. Prima di prendere il testo della parola di Dio, vorrei che pregassimo ancora una volta, chiedessimo la benedizione di Dio. Signore, vogliamo ancora una volta rivolgerci a Te. Desideriamo, Signore, vivamente, dal profondo del nostro cuore, che la Tua voce possa davvero risuonare nelle nostre orecchie, non tanto fisiche, ma quanto in quelle dell'anima, nei recessi più profondi del nostro cuore, Signore, dove Tu solo puoi arrivare, dove la Tua parola è capace di penetrare, di raggiungere il suo effetto, il motivo per cui, Signore, Tu l'hai mandata. Ti chiediamo che Tu possa parlare a dispetto, Signore, della debolezza, della Signore, incapacità di chi predica, Signore, sapendo che è il Tuo Spirito Santo che parla in realtà, è colui che davvero ci convince e ci persuade della verità della Tua parola. Noi Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Invito a prendere il libro dei Salmi, Salmo 62, e leggeremo tutto il Salmo. Al direttore del coro per Jedutun, Salmo di Davide. Così leggo dalla parola di Dio. Solo in Dio trova riposo l'anima mia, da Lui proviene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio. Io non potrò vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo, come si abbatte una parete che pende o un muricciuolo che cede? Essi non pensano che a farlo cadere dalla sua altezza. Prendono piacere nella menzogna, benedicono con la bocca, ma in cuor loro maledicono. Anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da Lui proviene la mia speranza. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza, Egli è il mio rifugio, io non potrò vacillare. Dio è la mia salvezza e la mia gloria, la mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Confida in Lui in ogni tempo, o popolo. Apri il tuo cuore in sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Gli uomini del volgo non sono che vanità, e i nobili non sono che menzogna. Messi sulla bilancia vanno su, tutti insieme sono più leggeri della vanità. Non abbiate fiducia nella violenza, non mettete vane speranze nella rapina. Se le ricchezze abbondano, si distacchi da esse il vostro cuore. Dio ha parlato una volta, due volte ho udito questo, che il potere appartiene a Dio, a te pure, oh Signore, appartiene la misericordia, perché tu retribuirai ciascuno secondo le sue azioni. Amen. Fin qui la parola di Dio. Alla fine del IV secolo d.C. visse un uomo di nome Agostino, passato poi alla storia per Sant'Agostino di Ippona, che poi sarebbe diventato uno dei più grandi teologi, uno dei più grandi filosofi e pastori o predicatori che la storia della Chiesa cristiana abbia mai conosciuto. Tutti noi in qualche modo siamo venuti a sapere e a conoscere di quello che Agostino ha fatto, ha insegnato, di quello che ci ha lasciato come eredità. Però sapete, prima di diventare quello che è diventato per la grazia di Dio, Agostino era un uomo trascinato dalle sue passioni, un uomo che lasciava andare liberamente i suoi istinti primordiali e carnali, era un uomo avvezzo a qualsiasi forma di concupiscenza carnale, e non solo, era un uomo anche estremamente e intellettualmente orgoglioso, cercava di trovare la verità in qualsiasi teoria o filosofia umana. L'ha cercata nel manicheismo, l'ha cercata nel platonismo, non riusciva a darsi posa alla sua anima. La sua anima era agitata, era inquieta, fin quando non è stato raggiunto dalla grazia di Dio. Fino a quando la grazia non lo illuminò, non lo cambiò, non lo trasformò interamente. Da quel momento in poi Agostino divenne un'altra persona, divenne un figlio di Dio, un vero credente. Fratelli, questa è l'esperienza che fanno tutti i veri santi dell'Antico, del Nuovo Testamento e anche delle varie epoche successive, storiche. Tutti i santi che hanno gustato il riposo divino, che hanno gustato la grazia di Dio, possono come Agostino, ma soprattutto come abbiamo letto in questo Salmo, come il salmista e re Davide, poter dichiarare questa verità incontrovertibile: solo in Dio trova riposo l'anima mia, da Lui proviene la mia salvezza, Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio, io non potrò vacillare. Questa è la dichiarazione di fede di un uomo che aveva gustato, che aveva davvero conosciuto cosa significa confidare in Dio, cosa significa fare di Dio l'unico ed esclusivo rifugio per la sua anima, cosa significava davvero godere della pace che produce una salvezza spirituale, una salvezza di Dio, divina, che noi abbiamo disperatamente di bisogno. Non sono le frasi di un uomo che conosce perfettamente la teologia, di un uomo che sapeva qual era intellettualmente la verità, è una frase di un uomo che davvero ha vissuto dentro di sé, ha potuto percepire questo riposo, questa pace, questo acquietarsi dell'anima in Dio. In un altro salmo, Salmo 131, versetto 2, lo stesso Davide ribadisce questa verità che sperimenta su se stesso: in verità l'anima mia è calma e tranquilla, come un bimbo divezzato sul seno di sua madre, così è tranquilla in me l'anima mia. Che meravigliosa esperienza di spirito, che certezza d'animo che qui Davide ci dichiara, ci insegna e ci esorta a godere, a sperimentare anche noi, in qualità di figli di Dio. La nostra vita cristiana autentica si dimostra quando noi sperimentiamo questo tipo di fiducia, questo tipo di riposo alla presenza di Dio, che denota che cosa? Una reale, totale dipendenza da Dio. E che cos'è, fratelli, questo riposo dell'anima di cui subito il salmista ci informa, ci parla? Possiamo definirlo come un'attitudine interiore del cuore rigenerato, perdonato, riconciliato con Dio, e che fa di Dio la sua unica fonte di salvezza, la sua speranza, la sua gloria, e che è consapevole, è perfettamente consapevole che colui nel quale quest'anima riposa ed ha creduto è così saggio, è così buono, è così amorevole, è così potente, che ha predisposto ogni cosa che accade, che accadrà nella vita del suo popolo per il suo bene spirituale. Ogni cosa che accade, ogni cosa che avviene nella tua vita è in qualche modo voluto, pensato strategicamente da Dio, possiamo dire provvidenzialmente, divinamente da Dio, nella sua perfetta sapienza, nella sua perfetta onniscienza, affinché tutto questo possa concorrere poi a realizzare il bene più grande nella tua anima e al tempo stesso a produrre una maggiore gloria al suo nome. E notate, fratelli, quante volte il salmista utilizza l'avverbio solo. Versetto 1 dice: solo in Dio trova riposo l'anima mia. Versetto 2: Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza. Versetto 5: anima mia trova riposo solo in Dio. E versetto 6: Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza. Vedete come ripete in maniera martellante quasi, proprio a fissarne il concetto essenziale: solo in Dio trova riposo l'anima mia. Questa forma di dichiarazione esclude categoricamente tutte le altre forme di riposo, tutti gli altri tipi di rifugio, di certezze nelle quali molto spesso la nostra anima in qualche modo corre, va a rifugiarsi, va a consolarsi. Invece il salmista ci dice: no, esiste un unico solo rifugio, esiste un unico solo Dio che deve essere creduto, temuto e adorato, e nel quale tu puoi ricevere quel riposo che la tua anima necessita. E non è un riposo, non è una forma di consolazione soltanto passeggera, una forma di sensazione momentanea. Quando noi godiamo di una forma di riposo fisico, è perché proveniamo magari da un'esperienza in cui ci siamo affaticati, abbiamo esercitato il nostro corpo, le nostre energie, allora abbiamo bisogno di un momento di riposo e poi questo riposo passa. Allora quando godiamo nella vita di momenti, tra virgolette, di quiete, non affrontiamo grossi problemi oggettivi, quindi quella è una forma di riposo che in qualche modo ci sta anche bene, potrebbe in qualche modo consolarci e farci sentire a posto con noi stessi e con Dio. Non è questa la forma di riposo di cui qui il salmista sta parlando. Innanzitutto è un riposo che è radicato nella certezza della salvezza di Dio. È un riposo oggettivo. Noi stiamo ascoltando le predicazioni del pastore Reno sul sermone sul monte, no? E lui diceva molto spesso che questa beatitudine di cui parla il Signore Gesù sul sermone sul monte, nel sermone sul monte, non è altro che una condizione oggettiva, uno status, qualcosa nel quale noi ci ritroviamo in Cristo. Non dipende tanto dalle nostre circostanze o meno essere beati, essere felici, ma è qualcosa che noi abbiamo in quanto realtà nella quale siamo stati innestati, possiamo dire, siamo stati piantati da Dio stesso per la sua grazia, altrimenti noi non saremmo stati in grado di acquisire questa forma, questo status spirituale. È la stessa cosa di questo riposo in Dio, è qualcosa che fa parte oggettivamente di quello che Dio ha compiuto per noi e in vista di noi. Infatti quando lui dichiara, lo paragona ad una rocca, dice di lui, di Dio, che la salvezza proviene soltanto da Dio. Quando usa questo linguaggio metaforico del rifugio, non fa altro che parlare di termini che sono associati in tutta la scrittura, ma in special modo nel Nuovo Testamento, alla salvezza che Dio ha compiuto in Cristo. Infatti l'Apostolo Paolo in Romani 5:1 dichiara questa verità: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. La vera pace spirituale è una relazione riappacificata con Dio. E nel momento in cui noi veniamo riconciliati con il nostro Creatore, noi che ci eravamo separati da una distanza siderale dalla sua gloria, dalla sua santità, veniamo per grazia divina riconciliati a Lui. Prima eravamo nemici di Dio, prima eravamo trasgressori della legge divina, i nostri cuori erano insaziabilmente affamati di tutto tranne che della verità e della grazia e dell'amore di Dio. Erano lontani da Dio, non c'era alcuna forma di timore nei nostri cuori, eravamo nemici di Dio, non facevamo certo la sua volontà, non lo cercavamo, non lo stavamo rincorrendo. È stato Lui che è venuto incontro, è stato Lui che ci ha offerto la salvezza in Cristo Gesù e ci ha riconciliati a sé. E questo è il fondamento inossidabile, il fondamento duraturo sul quale poggia questa pace, questa fiducia in Dio, della nostra anima. Fratelli, Davide non viveva o non ha vissuto al tempo del Nuovo Testamento, non ha conosciuto Cristo. Com'è possibile che Davide parli qui di qualcosa inerente alla salvezza spirituale dell'anima? Di questa verità oggettiva che Cristo ha compiuto e che ci ha rivelato nella sua parola, nella sua rivelazione. Davide non aveva mai visto Cristo, Davide non conosceva il Vangelo per come lo conosciamo noi. Davide era un vero credente. Tutti gli uomini, da Adamo in poi, fino a quando Cristo ritornerà, sono salvati in un unico modo, per grazia, mediante la fede in Cristo soltanto. E Davide aveva sperimentato i benefici della salvezza. Davide godeva. Innanzitutto egli riconosceva di essere stato concepito nel peccato. In uno dei suoi salmi, Salmo 51, lui dichiara, riconosce la sua peccaminosità. Io sono stato concepito nel peccato. Io, sin dal grembo materno, sono stato generato nel peccato. riconosceva la sua peccaminosità, era consapevole perfettamente di chi era e di cosa aveva commesso nei confronti di Dio. Ma Davide credeva anche alle promesse del Dio del patto, credeva a tutto quello che Dio aveva rivelato nella sua parola, non soltanto vi credeva, ma amava profondamente la parola di Dio, si sforzava di ubbidirle. E ha dedicato un intero salmo, il salmo più lungo del libro dei Salmi, 119, nel quale egli esalta e loda in maniera eccelsa, straordinaria, proprio la parola di Dio, proprio quello che Dio ha rivelato nella sua legge. Davide si ravvedeva quando peccava, quando ha commesso adulterio, quando ha commesso l'omicidio. Davide si ravvedeva, si pentiva e chiedeva il perdono a Dio. Davide aveva lo Spirito Santo dentro di sé. Davide era un credente. E quindi quando utilizza tutti questi termini non fa altro che richiamare a se stesso e a tutti noi le realtà e le verità della salvezza di Dio. Ma sapete, la fede cristiana, noi credenti, sappiamo tutto questo. Sappiamo che noi siamo stati salvati da Dio, sappiamo che ci ritroviamo a far parte non più del regno delle tenebre, ma siamo stati trasportati nel regno del suo amato figlio Gesù, nel suo regno che consiste di pace, di gioia, di amore, di giustizia. Ed è tutto vero, tutto quello che ho detto appunto è parola di Dio. Oggettivamente noi siamo stati riappacificati con Dio, però viviamo in questo mondo, però siamo fatti di carne ed ossa. Però la nostra fede può essere contrastata, può essere afflitta, può essere avvilita, può non avere pace anche per certi momenti. Questo non vuol dire che noi perdiamo la salvezza o che non siamo salvati, ma è un percorso, è un processo che, volenti o nolenti, tutti noi dobbiamo percorrere, intraprendere, perché fa parte di questo meraviglioso piano della provvidenza e della grazia di Dio, piano della salvezza, affinché noi ricerchiamo sempre di più le cose migliori, che sono le cose che Dio ci rivela in questa sua parola. E vedete che questa pace che noi possiamo sperimentare come Davide non la viviamo quando ci troviamo in una torre d'avorio a contemplare le verità celesti, o quando tutto nella nostra vita fila liscio, non abbiamo grosse difficoltà. Ma dal versetto 3 al versetto 4 Davide ci spiega chiaramente quando trova la pace in Dio. Nel momento del conflitto con questo mondo. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo, come si abbatte una parete che pende, un muricciolo che cede. Essi non pensano che a farlo cadere. E dalla sua altezza prendono piacere nella menzogna, benedicono con la bocca, ma in cuor loro maledicono. Vedete, Davide è perfettamente consapevole che la sua vita si ritrova all'interno di una rete di relazioni con gli uomini che prima o poi attenteranno alla sua pace, alla sua quiete, a quello che lui ha sperimentato in Dio. È inevitabile. Facciamo parte di questo mondo, non siamo di questo mondo, abbiamo a che fare però con la gente, al lavoro, a scuola, nella società, persino nella nostra stessa famiglia, laddove non ci siano credenti, in cui veniamo costantemente sfidati, in cui veniamo costantemente provati e la nostra fede subisce degli scossoni, può perdere quella pace interiore. E possiamo ritrovarci davanti a gente che ci raggira, che ci inganna, come questi uomini che prendono piacere nella menzogna, che scientemente mentono sapendo di mentire, che ovviamente non avendo il timore di Dio, non essendo il loro cuore guidato dalla verità della parola di Dio e dalla volontà di Dio, non fanno che mentire, non fanno che propinarci menzogne, non fanno che illuderci, non fanno che raggirarci con i loro inganni, le loro illusioni. È così, viviamo in un mondo di questo genere. E non sto parlando tanto delle fantomatiche teorie complottiste che ormai in questo periodo vanno in voga, no? Si pensa che ci siano dei poteri oscuri nel mondo che macchinano e cercano in qualche modo di, di tenere le redini della nostra vita, di guidarci, di controllarci. Certo, ci sono anche delle dinamiche, ci sono delle forze un po' oscure di cui noi non conosciamo, che noi non conosciamo. Ma non è tanto questo il senso del salmista che vuole dare qui. E queste persone, paradossalmente, che agivano in questa maniera, che non mostravano certamente un carattere santo, sano, erano persone che si trovavano all'interno del popolo di Dio, persone che Davide conosceva molto bene. Sapete, Davide è stato un uomo grandemente benedetto di Dio, viene chiamato l'uomo secondo il cuore di Dio, sin da quando era un pastorello, un giovane ragazzo, era stato scelto da Dio per diventare, essere unto re di Israele al posto di re Saul. E Davide godette di grandi favori da parte di Dio, distrusse, annientò tutti i suoi nemici, li sottomise. Il regno di Davide godette di una prosperità, di una pace incredibili. Il regno di Israele raggiunse l'apice sotto la guida di Davide. Chi poteva resistere a Davide? Davide era il favorito del Signore, eppure anche Davide fu perseguitato, anche Davide fu raggirato, fu ingannato, persino da suo stesso figlio. Vi ricordate Absalom, la storia di questo figlio scellerato, orgoglioso, che voleva usurpare il trono a suo padre Davide e aveva fomentato il popolo, aveva volto il cuore degli uomini di Israele verso di sé. E Davide fu costretto a fuggire da Gerusalemme. Poi sappiamo come è andata a finire la tragica storia di Absalom. Morì e i suoi piani furono frustrati, non si realizzarono. E Davide fu ingannato da suo stesso figlio, persino il suo consigliere più fidato, Ahitofel, gli voltò le spalle, lo ingannò. Davanti a lui probabilmente appunto lo benediceva. Ora non sappiamo se Davide abbia scritto queste parole riferendosi a questo episodio della sua vita, è molto probabile, ma la dinamica è sempre questa. Ci troviamo di fronte a persone, dobbiamo confrontarci quotidianamente con delle persone che non hanno Dio nel loro cuore e che quindi in qualche modo utilizzeranno tutti i loro metodi, i loro mezzi per ingannarci, per maledirci non con le parole, ma certamente con il cuore, con le loro intenzioni, per arrivare ai loro scopi, per arrivare ai loro interessi che magari non conosciamo. Ed è così la storia dell'umanità. Vi ricordate dal libro della Genesi in poi, da quando Dio maledì il serpente e fece quella grandiosa promessa, il cosiddetto protoevangelo, il primo evangelo di Genesi 3:15, che la progenie della donna avrebbe schiacciato la testa del serpente, che ci sarebbero state nel corso della storia questa lotta incessante, irriducibile, tra la progenie della donna e la progenie del serpente, ovvero tra i figli di Dio e i figli del diavolo, tra i figli della luce e i figli delle tenebre, tra i giusti e gli empi. E noi ci troviamo in questo conflitto spirituale contro il mondo. E Gesù però ci ha avvertito di questo conflitto, di questa guerra spirituale. In Matteo 5:11, sempre nel Sermone sul Monte, dichiara: beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia, rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti prima di voi. E ancora nel Vangelo di Giovanni 15:19 dichiara: se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Il conflitto che noi abbiamo con gli uomini è un conflitto che ha al centro la verità. Gli uomini, come dichiara qui, prendono piacere nella menzogna. Tutto ciò che non viene dalla fede è peccato, dice la parola di Dio. Tutto quello che non viene, non è riconducibile in qualche modo alla verità della parola di Dio, è menzogna. E gli uomini sono pieni e forieri di menzogna. E quindi quando noi ci confrontiamo con loro, con le loro visioni di vita, con le loro forme mentis, con il loro modo di ragionare, di comportarsi, con i loro stili di vita, con quello che fanno abitualmente, con i loro vizi, con le loro pratiche, noi ci troviamo costantemente in una guerra, in un conflitto, e la nostra pace interiore può essere messa un po' a repentaglio. Ecco che abbiamo bisogno costantemente di trovare rifugio e riposo in Dio solo. Di fronte a questo mondo, di fronte ai peccati di questo mondo, dobbiamo trovare rifugio in Dio, dobbiamo correre a rifugiarci in Dio. Certo, siamo in Dio, siamo in questo riposo, ma dobbiamo anche sperimentarlo soggettivamente nella nostra vita. È qualcosa che poi va ricercato, è nostra responsabilità farlo, è nostro dovere non ascoltare alle menzogne degli uomini e rifugiarci invece nella verità che dona pace, che dona conforto e che dona sicurezza alla nostra anima. E infatti, perché dico che questa pace è sperimentata dal salmista nel contesto di questo conflitto spirituale e che ha bisogno del riposo di Dio? Perché Davide stesso utilizza dei termini che, soprattutto un termine in particolare, il termine rifugio, che poi ripete anche più avanti quando esorta il popolo a trovare rifugio in Dio. E questo termine rifugio è un termine tecnico, militare, significa letteralmente è una fortificazione militare, è una fortezza, potremmo pensare noi a un castello, quindi è un rifugio nel quale noi andiamo a rifugiarci, nel quale corriamo, in un contesto di guerra spirituale. Ovvero noi in questo periodo siamo in vacanza, molti di noi sono stati o sono in ferie o andranno in ferie e ci godiamo questo meritato riposo, appunto. Però ricordiamoci che la guerra spirituale continua, non è che è finita, non è che adesso abbiamo smesso di lottare contro questo mondo e contro le ideologie, contro le menzogne, i peccati di questo mondo, continua ad attentare la nostra anima, a cercare di toglierle quel riposo che Dio, che lo Spirito Santo ci ha concesso nel nostro cuore. E notate anche che questo rifugio di Dio, ovviamente qui Davide sta utilizzando un'immagine metaforica riferendosi a Dio. Dio è il mio rifugio. Certo, Dio non è un rifugio materiale, sta utilizzando il linguaggio figurato, metaforico, ma è un rifugio perfetto, inespugnabile, ed è l'unico rifugio che può proteggere in maniera perfetta, che può preservare la nostra anima, il nostro riposo, la nostra fede. È l'unico rifugio. Ci sono altri rifugi in questo mondo, certo, gli uomini appunto si rifugiano nella menzogna, gli uomini si rifugiano nel successo, si rifugiano nei piaceri della carne, si rifugiano nel divertimento, sono rifugi, sono luoghi nei quali l'anima dell'uomo inquieta e agitata come quella di Agostino, di Ippona, cerca in qualche modo di trovare rifugio, perché è costituzionalmente presente dentro di noi quel bisogno irrefrenabile di trovare un equilibrio, un riposo, che noi possiamo trovare unicamente in Dio. E gli uomini tentano di trovare l'equilibrio, il senso, la pace interiore in tutte queste cose, ma vediamo come falliscono miseramente, errano grandemente. Ma, fratelli, Davide non si ferma a dichiarare questa sua fiducia, questo suo riposo dell'anima in Dio, parlando unicamente di se stesso. Dal versetto 8 sposta il focus da una dimensione personale, soggettiva, ad una più collettiva, comunitaria, possiamo dire. Davide, versetto 8, dichiara queste parole: confida in Lui in ogni tempo, popolo, apri il tuo cuore in sua presenza, Dio è il nostro rifugio. Davide, oltre ad essere un re, era anche un profeta, ovvero un uomo che aveva ricevuto da Dio la parola, la rivelazione, e che esortava il popolo a camminare nelle vie di Dio. E in questo caso egli vuole istruire, vuole esortare come profeta di Dio a fare la stessa cosa che in fondo sta facendo lui. E se Davide, che era re, che era a capo di una nazione che aveva sottomesso tutti i suoi nemici, che viveva nella pace e nella tranquillità, che aveva un esercito a suo comando, che nessuno poteva reggere di fronte al potere regale di Davide. Davide dichiara queste cose, dichiara la sua necessità di trovare riposo in Dio, quanto più il popolo indifeso, quanto più il popolo che ha bisogno di una guida dovrà ricercare in Dio questa stessa fiducia. Dio non è il rifugio soltanto di alcuni, o soltanto dei tanti migliori, o soltanto dei tanti che si comportano bene, o soltanto dei tanti privilegiati come Davide, come Agostino, come possiamo dire Calvino, Lutero, Spurgeon e così via. Ah sì, quelli sono stati uomini di Dio, loro sì che hanno sperimentato il riposo di Dio nella loro anima. Queste promesse sono per tutti coloro che credono in Dio. E la Bibbia ci esorta a mettere in atto quello che Egli ci richiede e che ci dona attraverso la sua parola, la sua rivelazione. Abbiamo noi la possibilità, come popolo di Dio, è il privilegio, direi, il grandissimo e unico privilegio di accedere al trono della grazia, di entrare in comunione con Dio e trovare lì il riposo della nostra anima. E nel momento in cui noi ricerchiamo Dio, come dice l'apostolo, come dice proprio il salmista Davide, apriamo il nostro cuore in sua presenza. Vedete, Davide all'inizio parla di questo confidare in Dio come di un riposare, come di un cercare il rifugio in Dio, utilizzando il linguaggio figurato. Qui invece esorta il popolo ad aprire il suo cuore alla presenza di Dio. Di una volta che siamo entrati in questo riposo della presenza di Dio, una volta in cui siamo stati condotti da Dio stesso ad avvicinarci a Lui presso il trono della Sua grazia, noi possiamo fargli conoscere le nostre richieste, possiamo fargli conoscere ciò che ci turba, possiamo fargli conoscere i nostri dubbi, le nostre perplessità, tutto quello che ci affligge. E Dio permette che avviene tutto ciò proprio per gustare, per sperimentare la potenza del riposo che abbiamo in Dio. In Ebrei 4:16 è scritto: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Questo ci parla anche della nostra estrema fragilità e debolezza. Perché dovremmo accostarci a Dio? Perché dovremmo cercare in Dio il nostro rifugio, il nostro riposo? Perché, come si definisce Davide stesso, siamo come una parete che pende, un muricciolo che cede. Siamo fragili, vulnerabili noi stessi. Da soli non ce la possiamo fare, abbiamo bisogno del riposo che proviene da Dio. E, fratelli, Davide non soltanto istruisce ed esorta il popolo a confidare in Dio e ad aprire il suo cuore in sua presenza, a rivessarlo davanti a Lui, ma lo esorta anche a non fare certe cose, perché vedete, la vita cristiana non è solo fai una cosa, non è solo credi, non è solo apri il tuo cuore alla tua presenza, non è solo riposa in Dio, non è solo cerca in Dio il tuo rifugio, ma è anche, versetto 9, gli uomini del luogo non sono che vanità, i nobili non sono che menzogna. E poi versetto 10, non abbiate fiducia nella violenza, non mettete vane speranze nella rapina, se le ricchezze abbondano si distacchi da esse il vostro cuore. In altri termini, non seguite gli uomini. Non abbiate fiducia negli uomini e nemmeno nelle loro tecniche, nei loro espedienti, nei loro mezzi, come la violenza, come la rapina, come le ricchezze. Trovate in Dio soltanto il vostro unico rifugio, perché la tentazione è proprio quella poi di fidarci delle persone che sono accanto a noi, delle persone che reputiamo magari più forti, più intelligenti, più capaci di noi. E vedete come la nostra fede, la nostra fiducia comincia piano piano, lentamente a spostarsi da quello che è Dio, da colui che è la fonte del nostro riposo, della nostra certezza di salvezza, della nostra speranza e della nostra gloria, a degli uomini. E cominciamo a credere al volgo. Gli uomini del volgo non sono che vanità. Chi sono costoro? Letteralmente gli uomini del volgo significa gli uomini di basso rango, gli uomini di un ceto sociale basso, magari che non hanno molta istruzione, che ragionano per istinto, dettati da motivazioni così istintuali, che non hanno magari una visione della vita, possiamo dire, raffinata o culturalmente elevata, ma che sono costantemente in balia della moda, delle forme di pensiero più in voga che circolano nella società e quindi sono instabili come le onde del mare. Ma non solo, il vogo è anche colui che in un certo senso ha fatto nel corso della storia l'uso della violenza per raggiungere i suoi scopi. E qui torniamo al versetto 10, quando il salmista ci esorta a non avere fiducia nella violenza. Come sono state fatte le rivoluzioni? Prendiamo la rivoluzione francese. È stato il popolo, il volgo, a sovvertire l'ordine politico di quel tempo, per poi instaurare una dittatura peggiore della prima. Vedete, il volgo è colui, si pensa che il numero delle persone, la massa della gente, sia forte, sia potente. È vero, noi viviamo in una democrazia, la democrazia dice che la sovranità appartiene al popolo ed è giustissimo, però il popolo può essere anche guidato da istinti, da desideri che sono davvero nocivi e deleteri. Pensiamo al tempo del Signore Gesù, quando stava per entrare a Gerusalemme, ormai nell'ultima settimana prima della sua morte e crocifissione. Come lo accolsero all'entrata di Gerusalemme gli uomini di Gerusalemme, gli abitanti di Gerusalemme? Cosa gridò il popolo? Osanna, Osanna! Lo accolsero, viva il re di Davide, il figlio di Davide, scusate, il re di Israele. Cioè pensavano che Cristo fosse davvero Israele. Lo accolsero in maniera trionfalistica, come se fosse appunto un re che era venuto nella sua capitale, nella sua città, a governare e a distruggere i propri nemici. E poi qualche giorno dopo gridarono invece crocifiggilo, crocifiggilo. Questo è il popolo. Cambia idea dall'oggi al domani. E poi ci sono i nobili, che addirittura vengono definiti menzogna. E i nobili in cosa fanno affidamento? Nel potere e nella ricchezza. Nobili che per la loro ricchezza, per la loro posizione sociale, hanno indubbiamente un potere, hanno la capacità di definire un po', diciamo, anche più di un po', le sorti degli uomini. È sempre stato così. Coloro che dominano, in qualche modo, stabiliscono le regole, stabiliscono come le cose dovrebbero andare, e quindi gli altri poi seguono, di conseguenza, queste decisioni. Ma noi possiamo pensare ai nobili di oggi, ai politici, alle autorità, persone nelle quali noi potremmo riporre la nostra fiducia e che invece non sono degni neanche della nostra fiducia, non devono esserlo degni. E fratelli, tutto questo non è che messo sulla bilancia, come dice la parola di Dio, sulla bilancia della sua parola, sia i nobili sia il popolo non vanno che su, più leggeri della vanità. Sono evanescenti, sono effimeri, sono false certezze, false sicurezze, e noi non dobbiamo rischiare di cadere nel tranello, di confidare in queste forme di potere, di violenza, di rapina e di ricchezza. E infine, fratelli, per concludere gli ultimi due versi, il salmista ritorna al punto di partenza, ritorna al motivo per il quale la sua anima trova riposo e fiducia soltanto in Dio, che è Dio stesso, appunto. Dio ha parlato una volta, due volte ho udito questo, che il potere appartiene a Dio, a te pure, o Signore, appartiene la misericordia, perché tu retribuirai ciascuno secondo le sue azioni. Il motivo della fiducia di Davide era che Dio aveva parlato. Vedete come la nostra fede procede dalla parola di Dio? Dio ha parlato, questa è la verità più grande che noi possiamo ascoltare. Se Dio non avesse parlato, se Dio non ci avesse rivolto dall'alto, dal cielo, la sua rivelazione, la sua parola, saremmo stati nel buio e non avremmo potuto confidare in Lui. Ma grazie a Dio che ci ha dato questa rivelazione perfetta nella Sacra Scrittura. Qui è il luogo in cui Dio ha parlato una volta e per sempre. Dio ha parlato nella sua parola, ma ha parlato perfettamente nella parola incarnata in Cristo Gesù. Lui è il Verbo, come dichiara l'Apostolo Giovanni. E la lettera agli Ebrei ci dice chiaramente che Dio ha parlato nel corso della storia in vari modi, con varie persone, attraverso i profeti. In Ebrei 1:1 è scritto: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte, in molte maniere ai profeti, ai padri, per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Ebbene, Dio ha parlato nella sua parola, ha parlato nel suo figliuolo. E che cosa ha udito il salmista? Due cose ha udito da questa parola di Dio. Non che siano soltanto queste due cose, ma qui il salmista vuole richiamare la nostra attenzione in modo particolare su questi due aspetti della rivelazione di Dio. In primo luogo, che il potere appartiene a Dio. Ecco perché tu devi confidare in Dio. Ecco perché devi fare di Dio il tuo unico rifugio. Perché Lui è colui che ha il potere. E anche gli uomini, le autorità che hanno un qualche potere, anche i nobili, anche il popolo che può avere una forma di potere, anche le persone che hanno una capacità, una forma di capacità di poter fare le cose, questo potere discende da Dio. Dio è la fonte di ogni potere. E Dio, come lo ha dato, lo può togliere in un istante. È Dio che è degno di essere confidato, di essere l'oggetto della nostra fede, perché Lui è potere. Dio è il potere, ed è un potere regale, un potere sovrano. Non è il potere di una democrazia o di una repubblica, è il potere di un re che governa sul trono celeste, che governa su tutto l'universo, che ha stabilito ogni cosa, che anche le pandemie improvvise che scoppiano sono state stabilite in qualche modo, sono state volute, ordinate da Dio per i suoi scopi perfetti. Tutto ciò che avviene è perché Dio regna. Questa è la verità. Non avviene perché è avvenuto per caso, è stata una disgrazia, ci è capitato questo male. Tutto quello che avviene, sebbene Dio non sia la causa del male, ma Dio permette, Dio fa sì che le cose accadano in un certo modo e non in un altro modo, proprio perché Lui regna, proprio perché Lui sta regnando spiritualmente. Certamente verrà il momento in cui Lui regnerà in maniera visibile, fisica, quando ritornerà. Ma vedete come Davide non parla soltanto di questo potere sovrano di Dio, ma ci parla anche di un altro aspetto del suo carattere meraviglioso, il carattere divino, che è la sua misericordia. Perché Dio potrebbe essere anche potente, e dire potente significa dire onnipotente, ma se poi Dio non ha misericordia verso di me che ho bisogno di riposo, che ho bisogno di pace, che ho bisogno di certezza, di un rifugio. Certo, Dio potrebbe essere questo rifugio inespugnabile, invalicabile, ma se non ho il favore di Dio, se Dio non mi ama, se Dio non è misericordioso verso di me, non mi gioverebbe a nulla. Ma la rivelazione della parola di Dio ci fa conoscere un Dio che è tanto potente quanto misericordioso. E la misericordia è diversa dalla grazia. La grazia è un favore immeritato verso coloro che avrebbero meritato l'inferno. La misericordia guarda le conseguenze del peccato, guarda la miseria. Matthew Henry dice che l'oggetto della misericordia è la miseria. Siamo in uno stato miserabile senza Dio. L'Apostolo Paolo dice che nella mia carne non abita alcun bene, siamo poveri spirito, come dichiara Gesù nel Sermone sul Monte. Siamo totalmente vulnerabili, siamo un muricciolo che cede, una parete che pende, basta un soffio di vento, basta che Dio ritiri il suo spirito e noi non siamo più. Ma Lui ha misericordia di noi, Lui ha avuto misericordia di noi. Lui ha mandato il suo figliolo Gesù. Dove ha dimostrato il suo potere, la sua misericordia? Beh, l'ha dimostrato, vediamo l'immagine perfetta nel figliolo Cristo Gesù. Guardiamo la sua vita, guardiamo come Cristo ha vissuto nella potenza dello Spirito, ripieno di Spirito, ha vissuto una vita perfetta, una potenza che scaturiva da Lui, che non soltanto dava delle liberazioni fisiche, delle guarigioni, ma molto più cambiava i cuori della gente, molto più convertiva le persone, li salvava nel corso del suo ministero e continua a farlo. Ma questo suo potere era sempre accompagnato dalla sua misericordia. Quante volte ha avuto compassione anche di coloro che lo rifiutavano, che lo rigettavano, che gli voltavano le spalle. Ha avuto compassione in modo particolare per tutti coloro che il Padre gli ha dati, per tutti coloro per i quali egli pregava incessantemente davanti a Dio e per i quali è andato a morire sulla croce. E guardiamo come è morto, non soltanto come è vissuto una vita perfetta, giusta, nella potenza e nella misericordia di Dio, ma come è morto. Nella sua morte lui ha ucciso la morte, lui ha dimostrato un potere incredibile. Nessuno al mondo avrebbe potuto fare quello che Dio ha fatto in Cristo. Con le sue sofferenze, con la sua morte sulla croce, lui ha distrutto la morte, lui ha inchiodato i nostri peccati sulla croce. E lui ha mostrato quella grande misericordia che tutte le volte che guardiamo al suo volto crocifisso, quando lo contempliamo per fede, non possiamo fare altro che vedere l'amore di Dio. Quanto Dio ha avuto misericordia per dei peccatori come noi, che non facevamo alcun conto della beatitudine di Dio che voleva darci, di quella gioia, di quell'amore che Dio voleva darci, di quella verità che voleva annunciarci. E invece lui ha avuto misericordia, ha cambiato il nostro cuore, ci ha dato una prospettiva, una direzione che adesso punta verso il cielo, verso l'alto, e non più verso il basso, verso il baratro, verso l'inferno. Quanta misericordia ha avuto di noi nel farci figli suoi, nel darci uno status di figli di Dio, nel darci una nuova identità, nel purificare le nostre coscienze che erano completamente macchiate dal peccato, nel purificarci con il sangue di Cristo. E infine Davide non può che richiamare in maniera finale questa ultima verità della parola di Dio: perché tu retribuirai ciascuno secondo le sue azioni. Dio è potente, Dio è misericordioso, e verrà un tempo in cui egli retribuirà, perché è così, non ci sono alternative, retribuirà ciascuno di noi secondo le nostre azioni. Ma ecco che qui ci viene in soccorso il potere, la misericordia, il riposo che noi troviamo in Dio, perché se noi siamo trovati in Cristo, quando saremo davanti al tribunale di Cristo, noi saremo trovati giusti e santi, nonostante tutti i peccati, nonostante tutti i fallimenti della nostra vita, perché saremo guardati attraverso la giustizia che è stata imputata da Cristo su di noi. Ma se noi non siamo trovati in Cristo e siamo giudicati da Cristo, lì sono guai, lì non avremo nessuno a difenderci, non avremo un avvocato come Cristo presso il Padre che potrà difenderci. Lì avremo la retribuzione giusta e meritata delle nostre cattive azioni. L'unica forma di giudizio che i credenti avranno nel giorno del giudizio e davanti al tribunale di Cristo non è quella per determinare se andremo in cielo o all'inferno, ma è una retribuzione che riguarda la ricompensa che riceveremo per le opere buone che ci precederanno e che testimonieranno della grazia di Dio in noi, della vita che abbiamo vissuta nella potenza dello Spirito, nella potenza di una vita santa e santificata. Allora Dio retribuirà le nostre azioni, nonostante sia stato egli stesso a produrre quelle azioni mediante la sua grazia e il suo Spirito. Allora ci darà la ricompensa e ci dirà: va bene, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Fratelli, che questo possono essere delle verità scolpite nella nostra mente, nel nostro cuore, che possiamo continuamente ricordarci chi è Dio e cosa abbiamo trovato in Lui, il perfetto riposo della nostra anima. Amen. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti, oh Signore, per la Tua parola, per come, Signore, Tu ci hai fatto gustare, mediante la fede, questo riposo perfetto, questo riposo duraturo, questa pace, Signore, che non proviene da questo mondo, altrimenti, Signore, non durerebbe molto. Ti ringraziamo, Signore, perché davvero siamo stati riconciliati, riappacificati con Te, ma constatiamo anche che ogni giorno, Signore, la nostra fede può venir meno, può essere scossa, e abbiamo bisogno
ogni volta di ricevere quella pace. E anche se non sentiamo quei sentimenti, quelle sensazioni, non è questa la vera pace, Signore, ma la consapevolezza di queste verità che abbiamo ascoltato questa mattina, queste verità che radicate nel nostro cuore, questo produce la vera pace dell'anima. Una pace certa e sicura e stabile, oh Signore. Ti chiedo che Tu possa infonderla sempre di più nei cuori di ognuno di noi, nel nome di Gesù. Amen.